Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti a Caffè Zimmerman, inizia qui una nuova puntata dedicata a un altro dei cinque elementi che non senza un po' di fantasia e creatività si può ritrovare in musica. Fantasia e creatività che ci regala, tra le altre cose, Giacomo Fronzi, nostro prezioso ospite. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E oggi siamo al fuoco dopo aver esaminato il legno.
Eh sì. Nella scorsa puntata, infatti, nella prima, abbiamo parlato del legno, che appunto insieme a fuoco, acqua, terra e metallo è tra i cinque elementi che sarebbero all'origine della creazione di tutto o del tutto, secondo l'antica tradizione cinese. E abbiamo scelto questa teoria dei cinque elementi per fare un breve viaggio nella musica del Novecento, andando appunto a cercare opere, lavori nei quali ciascuno di questi elementi è presente in modo bizzarro, in modo inedito o anche semplicemente in modo tematico. In alcuni casi l'elemento è previsto nella sua matericità, in altri, come nel caso del fuoco, per ovvi motivi, è una particolare fonte di ispirazione. Dal mito di Prometeo, il titano che si macchiò della colpa di aver rubato il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, il fuoco è stato un referente immaginativo, creativo, anche filosofico, poetico, ricorrente nella produzione occidentale. E sono molti i casi musicali nei quali il fuoco è richiamato in modo più o meno evidente. Noi ci soffermeremo oggi su due casi cronologicamente risalenti agli stessi anni. Il balletto in due scene, L'Oiseau de Feu, quindi l'uccello di fuoco, di Igor Stravinsky del 1910, e la Danza Rituale del Fuego, conosciuta in italiano come Danza Rituale del Fuoco, pagina contenuta nel balletto In un atto e due quadri, El Amor Brujo, L'amore stregone, di Manuel de Falla del 1914.
Thank you.
Chicago Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez in un estratto dall'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky.
E Igor Stravinsky è spesso apparso come il volto buono della musica moderna, quello meno angosciante, meno inquietante, quello che non intende suscitare particolare sgomento o preoccupazione. E scrive il compositore russo:
considero la musica, nella sua essenza, incapace di esprimere qualcosa di specifico, un sentimento, un atteggiamento, uno stato psicologico, un fenomeno della natura, eccetera. L'espressione non è mai stata una caratteristica propria della musica.
Queste parole danno l'idea della distanza che intercorre tra Stravinsky e, ad esempio, Arnold Schoenberg, al di là della nota contrapposizione proposta dal filosofo Theodor Wiesengrund Adorno, la quale, pur nella sua acutezza e suggestione, perviene a conclusioni paralizzanti. E andando oltre, quindi, la polarità adorniana, sta di fatto che Stravinsky non può essere certo considerato musicalmente vicino all'impostazione della seconda scuola di Vienna, se non in alcune opere tarde della maturità, come Settimino del 1952-53, con la quale il compositore russo, chiusa la parabola cosiddetta neoclassica, si avvicina al metodo seriale. Nel periodo giovanile di Stravinsky, definito anche periodo russo, ci sono due elementi fondamentali che caratterizzano le sue opere. Per un verso il legame con Nikolaj Rimsky-Korsakov e per altro verso il rapporto con Sergei Diaghilev e i ballet russi. Del primo sono testimonianza il modo in cui Stravinsky tratta l'orchestra e l'attenzione che gli rivolge verso una certa luminosità sonora e timbrica, aspetti tra l'altro ben esemplificati da lavori orchestrali come lo scherzo Fantastique del 1906-1908 o Feu d'artifice del 1908 ancora. Grande rilevanza avrà poi la collaborazione con Diaghilev, il quale rimane così colpito da Feu d'artifice, peraltro torna ancora una volta il fuoco, da commissionargli la trascrizione di alcune pagine schopeniane da utilizzare per il balletto Le Silfidi. Il risultato, evidentemente molto buono, porta l'illuminato impresario russo a commissionare a Stravinsky un balletto con musiche proprie, ed è appunto l'Uccello di Fuoco. All'Uccello di Fuoco seguiranno poi Petrushka, la Sagra della Primavera e Histoire du Soldat e molti altri capolavori di Stravinsky. Ma a questo periodo, nel quale l'interesse per la tradizione culturale popolare russa si mescola con un'intonazione più vistosamente moderna, seguirà il cosiddetto periodo neoclassico, che va da Pulcinella a The Rake's Progress, la carriera del libertino, che precederà poi l'ultima fase della lunga parabola artistica di Stravinsky, che, lo ricordiamo, nasce nel 1882 e si spegne nel 1971. Quest'ultimo periodo sarà segnato da un ulteriore inatteso cambio di direzione, questa volta orientata verso il serialismo, quello di stampo weberniano, a cui si aggiunge un'accentuata tensione verso la dimensione religiosa. Dimensione religiosa alla quale il compositore si era già avvicinato sporadicamente con la Sinfonia dei Salmi nel 30 o con la Messa negli anni che vanno dal 1944 al 47. Ecco, lì dove questi due aspetti si incrociano, come nel caso del lavoro Treni, Id Est Lamentationes, Geremie Profete del 1958, il serialismo interviene come strumento volto ad assegnare precisione, rigore e strutturazione all'opera, a tutto beneficio del carattere liturgico e sacrale. Si è cercato di spiegare questa svolta seriale formulando diverse ipotesi. Per alcuni il ricorso al serialismo da parte di Stravinsky era legato al fatto che oramai esso, una volta depotenziato dalla sua dirompente funzione di rottura iniziale, aveva assunto la fisionomia di una pura tecnica costruttiva a disposizione dei compositori. Secondo altri, invece, si sarebbe trattato di un modo come un altro per tentare una riappacificazione con i colleghi post-weberniani, ai cui occhi Stravinsky era sempre sembrato una sorta di traditore, un traditore della causa dell'avanguardia. In ogni caso, per uno come Schoenberg, il compositore russo sarebbe rimasto oggetto di avversione e caricatura, tanto da definirlo, sebbene nel 1925-26, quindi ben prima della svolta seriale, da definirlo nella seconda delle tre satire, Modernsky.
Chi è costui che zampetta? Ma sì, è il piccolo Modernsky. Si è fatto fare una bella treccina, quant'è caruccio, che veri capelli finti, sembrano una parrucca, tale e quale come il piccolo Modernsky se le immagina, tale e quale papà Bach come il piccolo Modernsky se le immagina.
Ma torniamo al nostro uccello di fuoco che ascoltiamo ancora un po' con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez. Thank you.
La bella versione pubblicata nel 1993 da Deutsche Grammophon dell'Uccello di Fuoco stravinskiano, qui con Pierre Boulez e la Chicago Symphony Orchestra.
E con l'Uccello di Fuoco siamo davanti a un lavoro in cui sono presenti echi dei colori orchestrali e delle grandi sonorità di Rimsky-Korsakov, le quali tuttavia sono oggetto di un lavoro di concentrazione. Emerge subito la maestria con cui Stravinsky domina la massa orchestrale, il carattere violento e irruente della sua musica e anche l'attenzione particolare nei confronti della varietà ritmica. Grazie anche al contributo del principale scenografo e costumista di Diaghilev, cioè Leon Bakst, e del coreografo Mikhail Fokin, di questo balletto se ne parlerà in tutta Parigi. È un tale trionfo che Stravinsky decide di rimanere in Europa occidentale. Si tratta di una fiaba semplice, quella raccontata nell'Uccello di Fuoco, una fiaba in cui un uccello di fuoco, per l'appunto, aiuta un giovane principe a salvare una bellissima principessa da un malvagio orco e a conquistare il suo cuore. La musica di Stravinsky presenta elementi familiari al suo pubblico parigino del 1910, dal momento che trae ispirazione, come dicevamo, dallo stile e dal linguaggio del suo maestro Rimsky-Korsakov, come ad esempio per l'uso del cromatismo per connotare le creature magiche e di uno stile modale diatonico per definire i personaggi mortali. Tuttavia, gli spettatori più esperti hanno riconosciuto una profondità maggiore rispetto al semplice esotismo di Rimsky-Korsakov. Debussy, ad esempio, era affascinato dalla barbarie che covava in modo irrefrenabile sotto la cenere ed era molto divertito dalle sue insolite combinazioni di ritmi.
Thank you.
Un primo estratto da El amor brujo di Manuel de Falla, qui con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Lorin Maazel.
E se è vero che l'atmosfera spagnoleggiante ricorre spesso nel repertorio francese tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, è anche vero che a sua volta l'ambiente francese ha influenzato quello spagnolo, in particolare dando all'opera di alcuni dei suoi compositori un respiro più europeo e in parte orientando questi ultimi verso una direzione alternativa tanto alla tradizione nazionale quanto al linguaggio musicale romantico tedesco. E uno dei massimi interpreti di queste combinazioni è proprio Manuel de Falla, che nasce nel 1876 e muore nel 1946. Il quale negli anni di permanenza a Parigi, e quindi parliamo del periodo che va dal 1907 al 1914, riesce ad assorbire lo spirito avanguardistico francese, non recidendo però i legami con la tradizione spagnola, dalla quale tuttavia cerca di emanciparsi. Dell'incontro con l'ambiente parigino e con il gusto impressionista sono testimonianza ad esempio le tre melodie del 1909 per voce e pianoforte, così come anche il lavoro per pianoforte e orchestra Noches en los Jardines de España, Notti nei Giardini di Spagna, scritte tra il 1909 e il 1915, e anche il celebre El Sombrero de Tres Picos, il cappello a tre punte del 1919. Tutte queste opere cariche di sensualità e di raffinatissime soluzioni timbriche e orchestrali. In questi lavori, così come anche nei quattro piezas españolas, i quattro pezzi spagnoli scritti tra il 1906 e il 9, Falla offre una personalissima lettura della lezione di Ravel e di quella impressionista più vicina a Debussy, che si staglia sullo sfondo di una sorta di revisione della tradizione spagnola, che il compositore interpreta con una sensibilità, potremmo definirla così, tutta novecentesca. Certo, non il Novecento della Seconda Scuola di Vienna, quanto il Novecento di Ravel e di Stravinsky, al quale deve molto l'eccezionale opera Retablo de Maese Pedro, il teatrino del maestro Pedro, scritto tra il 1919 e il 23, un lavoro ispirato al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. In questi anni, infatti, Falla sembra muoversi in un territorio diverso, che è stato appunto definito neoclassico per via di una tendenza verso l'essenzialità, verso la linearità e la concentrazione. Ulteriore passo in questa direzione sarà poi il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello del 1923, in realtà tra il 23 e il 26, con il quale Manuel de Falla riesce a intrecciare il richiamo alla tradizione 6-700esca di François Couperin e di Domenico Scarlatti con il gusto contemporaneo, che si rende evidente nella concisione, nella predilezione per l'essenzialità ritmica e nel movimento su piani tonali diversi. A questa fase seguiranno, a partire dal 1939, anno della presa del potere da parte di Francisco Franco, il periodo di esilio in Argentina, dove poi si spegnerà, come dicevamo, nel 1946. E questo è il periodo durante il quale Falla lavorerà all'opera Atlantida, una cantata scenica completata da un suo allievo nel 1962 e che dimostra come l'ideale retorico della grande opera celebrativa, scrive Guido Salvetti, fosse destinato a cadere anche per lui, come per tanti altri autori del Novecento, quasi come ulteriore verifica dei limiti imposti dal musicista dalla crisi della sua funzione civile nel mondo contemporaneo.
Thank you.
Nel 1914 Manuel de Falla compone il balletto El Amor Brujo, al cui interno troviamo la celebre danza rituale del fuoco. Nonostante l'influenza, come abbiamo già detto, notato di Debussy, Duca o Ravel, ma anche proprio dell'uccello di fuoco di Stravinsky, la sua musica resta fortemente radicata nelle colorazioni e nella cultura spagnole, tanto quelle più popolari quanto quelle più classiche. Dopo aver lasciato Parigi all'inizio della Grande Guerra, il primo lavoro che scriverà a Madrid sarà proprio L'amore stregone. In realtà, più che balletto, dovremmo definirlo una pantomima, o meglio ancora una gitaneria, vale a dire una combinazione tra canto, musica e danza ispirata alla tradizione gitana. Questo lavoro gli era stato richiesto dalla celebre danzatrice e attrice andalusa Pastora Imperio. La madre di Pastora, Rosario La Mejorana, anch'ella notissima ballerina di flamenco, suggerì un'antica leggenda andalusa come argomento, come tema. Gregorio Martinez Sierra e Maria Lejarraga, con i quali Falla lavorò in diversi progetti, scrissero così la sceneggiatura e i testi, e lo spettacolo venne proposto per la prima volta al Teatro Lara di Madrid nell'aprile del 1915. Nonostante qualcuno abbia storto un po' il naso per un eccesso di nuance in stile francese, quest'opera viene accolta piuttosto bene, ma non potremmo dire che sia stata un successo. Falla allora corre ai ripari, rimette mano all'opera, estende la strumentazione, rivede la sceneggiatura e lo fa in vista di una nuova esecuzione prevista per l'anno successivo e che avrebbe visto in programma El Amor Brujo e Noches en los Jardines de España. Alcuni anni dopo Falla tornerà nuovamente sulla partitura, ampliando ancora di più l'orchestrazione, realizzando così un'ulteriore versione del balletto, eseguita in forma di concerto a Parigi nel 1923 e poi come balletto vero e proprio nel 1925. Thank you.
La celeberrima danza ritual del fuego da El amor brujo di Manuel de Falla, qui con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Lori Masel. E noi in Caffè Zimmermann, lo ricordo, siamo in compagnia di Giacomo Fronzi.
E allora andiamo avanti a raccontare questa storia. Come ci ricorda John Henken, direttore delle pubblicazioni della Los Angeles Philharmonic, La storia dell'amor brujo, nella sua versione finale, racconta delle vicende della giovane vedova gitana Candelas, perseguitata dal fantasma del marito geloso. Per liberarla da questa presenza indesiderata, Candelas e Carmelo, che è il suo nuovo amante, devono scambiarsi un bacio d'amore perfetto. Spesso il fantasma appare per spaventare la coppia, ma c'è una danza nella quale Candelas cerca di esorcizzarlo, ed è proprio nella danza rituale del fuoco. Falla stava studiando il cante hondo, lo stile vocale dell'Andalusia, ai tempi della composizione dell'Amor Brujo, e ogni aspetto musicale dell'opera rivela l'influenza di quello studio. Falla non ha citato vere e proprie canzoni popolari, basandosi invece sulla sua conoscenza dell'idioma per creare arte popolare originale e sorprendente, tanto in termini di potenza quanto di autenticità. E Falla, un po' come ha fatto Gershwin con il jazz, ha portato il flamenco in un contesto classico, creando una sorta di flamenco orchestrale o una versione orchestrale del flamenco. E forse l'esempio più noto di questa caratterizzazione del linguaggio di Manuel de Falla è proprio la danza rituale del fuoco, che impressiona per la ferocia, l'irruenza e per il modo in cui questa ferocia e questa irruenza si combinano con un temperamento e un'impronta tipicamente gitani.
Chiudiamo questa puntata di Caffè Zimmermann con un ultimo estratto da El amor brujo di Manuel de Falla, nella versione curata da Lori Masel con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Io ringrazio a nome del nostro pubblico Giacomo Fronzi e ci ritroviamo per un nuovo elemento.
Spegniamo il fuoco con l'acqua.
Che con otra la vanilla.